Radio Emilia Romagna, racconti d'autore.
L'avvocata delle vertigini di Piero Meldini, seconda puntata.
Ormai è tardi, guarda il tempo, vola via. Ormai è tardi. Quanta nostalgia.
La tomba era collocata nella parte più vecchia del camposanto, quella cosiddetta monumentale, là dove una nobiltà terriera dissanguata, che andava frattanto spogliandosi dei propri palazzi, aveva costruito ai morti, con gli ultimi spiccioli, quelle dimore di famiglia da cui i vivi traslocavano. Era così sorta tra la fine del secolo scorso e il principio di questo una costellazione di edicole, equamente divise in chiesine neogotiche, per gnomi più che per defunti, e piccoli mausolei greci e romani per bambini archeologi. Le une a riparare le ossa dei credenti, gli altri quelle dei liberi pensatori, qualora un al di là accomodante riservasse a cristiani e pagani differenti campi elisi, a seconda dei gusti.
E quanta nostalgia! E quanta nostalgia!
Anche i sepolcri e le cripte nel campo alternavano le croci e gli angeli scuri in volto alle urne e alle colonne mozzate. I commercianti e gli artigiani che qui riposavano avevano ereditato dai nobili, mitigandola e spesso contaminandola, la contrapposta simbologia funeraria. Al centro del campo, in un pezzetto di terra ceduto da un'anima buona, c'era la tomba della fidanzata di Dominici. Una lastra di marmo chiaro, col nome, le date ravvicinate dell'Alfa e dell'Omega e la fotografia. Lapide taciturna, nel sussiegoso cicaleccio delle epigrafi che sbandieravano ai quattro venti le virtù innate ed i meriti acquisiti dei vicini. Era stato piantato lì accanto un cipresso, che in 30 anni era diventato una longilinea sentinella robusta sulle gambe. Manara guardò la tomba. Il giovane viso aperto gli sorrideva. Un'onda di ricordi sfioriti lo lambì, come frammenti di una musica trasportati dal vento. Accarezzò con l'indice il ritratto ovale, quasi ne volesse sfogliare le pagine segrete. Si sedette su un cippo. Quella vita che lo schiacciava non se l'era scelta, e nemmeno la corporatura, né la miopia, né il colore degli occhi, né la calvizie. Tutto quello che aveva deciso era un'ombra di baffi, la cravatta e i modi, per quanto dipendeva da lui. Della vita, sua e degli altri, avvertiva ogni giorno fin dalla prima giovinezza la camminata e il fiato pesante. Tutto si trascinava faticosamente per la salita, con lo rumore sordo dei terremoti. In questo sentimento che nessun altro al mondo sembrava provare, in questa inscindibile convivenza con la stanchezza, stava la sua grandezza solitaria che i superficiali, i poeti, chiamavano mediocrità.
Strada nel bosco, il suo nome conosco. strada del cuore, dove nasce l'amore, che non muore mai più. Ma giù per gli alberi, intrecciato coi rami in fior, c'è un nido semplice, dove sogna il tuo cuore. Vieni, c'è una strada nel bosco, il suo nome conosco, vuoi conoscerlo tu?
Testimone e profeta della fatica, ansimante motore delle cose, aveva sacrificato la grazia nelle lettere per la mole, il peso, la solidità. Un muro compatto, un macigno. Così amava pensare alla sua opera. Quante pagliuzze d'oro aveva seminato, accumulando sabbia, setacciando sabbia aurifera dalle sue pagine. I futuri cercatori, se mai ne fossero nati, le avrebbero raccolte ad una
They say Ruby, you're like a dream, not always what you seem. And though my heart may break when I awake, let it be so, I only know Ruby is you. They say Ruby, you're like a song, you just don't know right from wrong. And in your eyes I see heartaches for me. Right from the start, who stole my heart? Ruby, it's you. I hear your voice.
Era calata la notte e si erano accese migliaia di fiammelle, come se il cimitero fosse stato invaso da un prodigioso sciame di lucciole, ciascuna a pulsare accanto ad un assente, invece sua. La luna, velata dai vapori della calura, spargeva un chiarore livido e attonito. Manara inseguiva la fuga delle croci verso il buio. Su tutte un nome, una data, come sulle costole dei libri. Troppe croci, troppi libri in quei cimiteri dei libri che sono le biblioteche. Il pietoso ufficio che egli ripeteva ogni giorno era quello di disseppellirne i resti. Ma la carne, il sangue, il soffio vitale, si chiese, poteva mai ridarglielo? E i suoi, rilegati in marocchino rosso, i suoi libri coi tagli dorati? Quando, ad opera di quale taumaturgo, sarebbero risorti?
Ruby, you're like a flame. Into my life you came, and though I should be where, still I don't care. You thrill me so, I only know Ruby.
Osservò con più attenzione la tomba di Anna Maria. I fiori erano freschi, come sempre. La siepe curatissima. non un filo d'erba era spettinato, né un granello di ghiaia fuori posto, non una foglia avvizzita o un rametto, una pagliuzza, uno schizzo di fango osavano insudiciare il sacrario di cui Dominici, che per il resto sguazzava nel disordine e nella sciatteria, era il tenero e severo custode. Rabbiosamente Manara strappò i fiori dal vaso e li gettò via. Le spine di una rosa offesa lo punsero. Allora si avventò sulla siepe, a calci, e la devastò. Contemplò sgomento lo scempio. «Che cosa sto facendo?» pensò. E si scostò dalla tomba. Intanto vedeva l'altro, la sua immagine nello specchio, afferrare la lapide e scuoterla furiosamente, scalzarla dalla terra, rovesciarla all'indietro. Lo vedeva brandire una pala e calarla sulla lastra, spezzandola in due. Il colpo secco risuonò come una fucilata, rimbalzando di tomba in tomba fino ai più lontani colombari. I porticati moltiplicarono gli echi e li dispersero nei campi. Accorsero allo sparo la camicia rossa che combatté sul Volturno e il ventenne caduto per il luminoso labaro dell'Unità d'Italia. Tremarono d'indignazione i baffi a manubrio del macchinista ferroviario morto per infortunio e del Nostromo che dopo lunga e ardita navigazione lì aveva gettato l'ancora. La madre di famiglia di semplici ed onesti costumi si strinse a colei che ebbe tutti gli splendori della vita. Rabbrividì la donna che la lunga vedovanza aveva dedicato all'amore e alle cure dei figli e si avvolse nello scialle. Il meccanico fonditore, che meritò onore di pubbliche cariche, e l'ebanista, valente, operoso, onestissimo, levarono il pugno. Nelle orbite dell'industriale e commerciante, buono, integro, saggio, sfavillò per un istante la collera. Le dolenti, in ginocchio, si tirarono il velo sul capo. Si fermò a mezz'aria la pioggia di fiori marmorei che i putti grassocci andavano spargendo sui loro protetti. Gli angeli abbassarono le ali. Manara era scosso da un tremito convulso. Lacrime copiose gli scendevano lungo le guance. Il volto del ritratto ovale, riverso sull'erba, continuava a sorridergli. Fu un gesto di pietà il fendente di pala che lo frantumò. Fu come un colpo di grazia. Il cimitero ripiombò nel silenzio. A oriente il cielo lampeggiava. Curvo, trascinando le gambe, Manara si allontanò dal misfatto, si nascose. Chissà se il sole sarebbe sorto mai più. Ora Manara poteva adempiere l'ultima profezia, quella, continuò Bosio, per cui aveva fatto avverare le altre quattro. Come abbia attirato la Floris e dove, ancora non sappiamo. Su questo si ostina a tacere. Siamo certi però che l'ha uccisa altrove e che ne ha abbandonato il corpo, già esanime, davanti al cancello di Dominici. Mi domandava del movente. Nemmeno di questo, come le dicevo, Manara vuol parlare. Una passione senile, pare. Per ammazzare il tempo, la povera Floris si dilettava di astrologia. Sa com'è. Della biblioteca, riferiscono i commessi, era frequentatrice piuttosto assidua. Scartabellava strani libri. Ricordano di averla vista entrare più di una volta nell'ufficio di Manara, dove si tratteneva a lungo. Non però negli ultimi tempi. Può darsi che la donna abbia civettato un po' con lui, o più verosimilmente che gli abbia scambiato la cordialità per un incoraggiamento. Comunque sia andata, Manara le avrà fatto delle proposte. Che la bella Adele le abbia respinte si può capire fin troppo bene, ma è il modo, credo, che deve averlo offeso, colpito nel punto più intimo e vulnerabile. Sarà stato forse un moto di disgusto, o lo avrà deriso, o avrà scosso la sua piccola autorità di studioso di provincia. Un fatto si è poi risaputo, che la Floris, impietosamente, non faceva mistero delle goffe profferte di Manara. Così, in quell'uomo, a detta di tutti ombroso e vendicativo, avrà cominciato a ribollire chissà quale mistura. Tra i libri e la casa, le notti insonni, avrà vagheggiato il giorno della rivincita, della vendetta. In un sogno eccitato gli sarà apparso il manoscritto cifrato e l'idea maligna di sfruttare la profezia. Il vescovo a capochino annuiva. «Perché Dominici?» chiese a sua volta. «Perché si è servito proprio di lui?» dice. «Innanzitutto perché era il solo a cui potevano interessare i fatti di quella santa.
La beata Isabetta!»
«La beata Isabetta, già. Poi perché mente curiosa e spirito fragile qual è, era votato, diciamo così, a cadere in trappola». E c'era anche, mi è parso di capire, una vecchia ruggine, come un conto in sospeso. Bosio si tolse gli occhiali e si accarezzò le palpebre. Aveva ancora davanti agli occhi la piccola faccia grinzosa di Manara.
«Chi è lei?»
immaginava di chiedergli.
«Chi è lei veramente?»
«Dipende», rispondeva il bibliotecario.
«Cioè?»
«Se sono il carnefice o la vittima. Non vorrà farmi credere d'essere stato l'inconsapevole strumento di una profezia». «O al diavolo la profezia!» imprecava Manara. «Siamo tutti strumenti».
«E di che cosa? Di una volontà superiore, del destino, del caso? Di chi?»
Il bibliotecario rideva sotto i baffi.
«E che ne so?»
rispondeva.